Torniamo in diretta, come annunciato da Mau, ci stiamo per mettere in collegamento con Milano. Già la settimana scorsa avevamo parlato delle rivolte che ci sono state represse con la violenza da parte della polizia, di come i migranti detenuti avessero protestato anche rimanendo sotto la pioggia, di come due persone abbiano tentato il suicidio, insomma una situazione piuttosto pesante in via Corelli. In questo momento siamo al telefono con Nicola Cocco, medico infettivologo e attivista della rete Noi CPR e della SIM, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Ciao Nicola, ci senti?
Buonasera a tutte e a tutti, ciao, grazie.
Ciao, l'invito. Grazie a te per la disponibilità. Passerei subito a delle domande, intanto per capire la situazione attuale del CPR di Milano, che è stato commissariato, se non sbaglio, a dicembre. Ti chiederei un po' un riassunto del perché è stato commissariato e soprattutto cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, insomma.
Sì, grazie ancora. Il CPR di Via Corelli a Milano, che era gestito dall'ente gestore Martinina, è stato oggetto di una importante inchiesta da parte della Procura, in particolare per quanto riguarda delle problematiche relative proprio al rispetto dei capitolati e quindi di mala gestione da parte dell'ente gestore. Il direttore dell'ente gestore e altre figure sono stati messi sotto inchiesta e il CPR è stato commissariato, quindi c'è attualmente un commissario che ha nominato da pochissimi giorni o da un paio di settimane una nuova direttrice. La parte veramente scandalosa, ecco, che noi denunciamo come rete da subito praticamente, è che la situazione all'interno non è cambiata per nulla, sia per quanto riguarda gli aspetti strutturali che gestionali, quindi il degrado dei luoghi che immagino abbiate avuto modo di conoscere anche in passato, è rimasto lo stesso, il degrado dei luoghi e delle condizioni di vita delle persone migranti detenute, è rimasto lo stesso anche il personale che lavora dentro, in particolare per quello che mi riguarda da medico. Per me rimane ancora incomprensibile come sia il personale infermieristico, ma soprattutto quello medico, che si è reso protagonista anche di situazioni molto gravi in passato e oggi, non è stato cambiato. Ripeto, è stata cambiata solo la direttrice, che ha promesso dei sostanziali cambiamenti per il futuro, volti a migliorare la situazione della vita delle persone che si trovano all'interno del CPR. Noi in realtà denunciamo il fatto che non possono realmente migliorare le condizioni di vita delle persone all'interno di questi luoghi, perché è proprio la detenzione amministrativa a creare tutti i presupposti che fanno soffrire le persone, di cui magari se volete ne parliamo, perché quello che si è verificato negli ultimi 10 giorni, le ultime 2 settimane a Milano, è stato un susseguirsi spaventoso di episodi di violenza, e la violenza è sostanzialmente il linguaggio più diffuso attualmente nei CPR, in particolare nel CPR di Milano.
Certo, sì, infatti questo è già aperto un argomento molto importante, infatti proprio quello della violenza, nel senso che noi qui a Torino appunto per noi era un po' più complicato anche per l'assenza di dei telefoni cellulari all'interno, certo. Cosa che invece a Milano da una parte mi verrebbe da dire quasi per fortuna è ancora permesso, o comunque non vengono neanche spaccate le telecamere come succedeva appunto qui a Torino. E appunto grazie proprio al vostro lavoro, al lavoro della rete Noi CPR, lavoro di diffusione di notizie, delle parole dei detenuti, siamo venuti a conoscenza appunto di queste proteste che sono state represse con la violenza o rimaste comunque inascoltate. Quindi sì, ti chiederei se puoi raccontarci meglio quello che sta accadendo.
Sì, anche è stata una settimana di San Valentino di violenza per il CPR, chiedere perché quello che si sono susseguite sostanzialmente questi episodi che adesso vi racconto rapidamente. Il primo episodio in realtà nasce da una protesta di due persone migranti detenute che citavi anche tu all'inizio, cioè che si sono denudate la sera sul tardi sotto la pioggia, e tra l'altro ecco, ci tengo a sottolineare che questa forma di protesta non è una forma da matti, come è stato detto su alcuni giornali, non è una forma psicotica, bensì è una forma che si riallaccia a delle proteste molto nobili legate ad alcune tradizioni africane. Ad esempio le naked protest venivano utilizzate durante la lotta contro l'apartheid o per alcuni movimenti dissidenti in Uganda. Quindi ecco, questa forma di protesta che mette al centro il corpo, forse un po' lontana dai nostri standard, però è una forma assolutamente legittima, nobile. E qual è stata la risposta a questa protesta? Ripetiamo, le motivazioni della protesta sono sempre legate alle terribili condizioni di vita all'interno dei CPR, dal cibo alle condizioni igienico-sanitarie, cioè non sono delle proteste fini a se stesse. La risposta è stata quella di un tafferuglio che in realtà sono state delle manganellate da parte della Guardia di Finanza, in particolare che si trovava all'interno del centro quella notte. Due persone hanno riportato delle ferite importanti, in particolare a un ragazzino di 18 anni ha riportato tre costole rotte come minimo. Che cosa è successo però? Un altro episodio di violenza. Il personale sanitario non ha inviato immediatamente in pronto soccorso, non ha chiamato immediatamente il 118, perché diceva no, ma noi non si lamentavano i ragazzi, hanno aspettato fino al mattino dopo, quindi solo dopo 9 ore queste persone sono state mandate in pronto soccorso con comprensibili rischi, perché come sapete tutti, non bisogna avere una laurea in medicina per saperlo, quando ci sono degli incidenti, dei traumi, bisogna recarsi immediatamente a fare degli esami per escludere che ci siano dei problemi che si presentano magari dopo ore, un sanguinamento interno, un trauma cerebrale o quant'altro. E questo è stato l'inizio. Parallelamente a questa protesta c'è stato un'altra persona migrante che ha ingerito dello shampoo, e l'unico modo in cui il personale ha cercato di contrastare questa cosa è stato addirittura di dargli dei bicchieri d'acqua, cosa che si impara facendo un corso di Croce Rossa, che non va mai fatto perché può provocare un abbondare di schiuma che può portare all'asfissia.
In sì, le basi mi verrei da dire.
Cioè, diciamo anche soltanto stando in casa logica, con i bambini. Poi che cos'altro è successo? Ci sono stati due tentativi di suicidio per impiccagione, le cosiddette corde. Anche queste sono state da alcuni giornali sminuite a tentativi simulati, ma attenzione, ecco, chiunque si occupi di detenzione, e io lavoro in carcere tra l'altro, per cui conosco bene le dinamiche che riguardano l'autolesionismo e i tentativi di suicidio, non vanno mai sminuiti dicendo sono simulati, perché fanno parte tutti dello stesso panorama di violenza. Io faccio sempre l'esempio che se mi dovessero chiamare e mi dovessero dire va che tuo figlio a scuola ha fatto un tentativo di suicidio, non è che se poi mi dicono sei tranquillo che tanto era simulato, non è che poi la prendo più alla leggera, se devo essere sincero.
Certo.
L'ultimo tassello, che è solo l'ultimo, però è stata una settimana in cui davvero la tensione era palpabile e che noi abbiamo potuto valutare anche avendo accompagnato due visite di consiglieri regionali. Tra l'altro la prima visita del consigliere Paladini, che è anche il responsabile della commissione carceri, non è stato data la possibilità di andare all'interno dei moduli abitativi, come dicono loro, che sono i blocchi dove sono detenute le persone, e questo è stato è stato gravissimo, perché sostanzialmente è andato contro la legge, la prefettura, non permettendo al consigliere di entrare. Dicevo, l'ultimo episodio, che forse anche uno dei più eclatanti, è stato quello di una persona migrante che era stata condotta già in aeroporto per la deportazione, era stata portata sull'aereo, affascettata ovviamente. Questa persona non voleva essere rimpatriata, non vuole essere rimpatriata, ha cominciato a protestare, ad agitarsi tanto, Il pilota dell'aereo ha deciso di non partire perché, secondo delle leggi, insomma, dell'aeronautica, il pilota, come un comandante di una nave, ecco, come un comandante di una nave può decidere di non partire se ci sono delle situazioni di agitazione o che non idonee al volo. E poi che cosa è successo? Che questa persona è stata ricondotta nel CPR, ma le forze di polizia, le forze dell'ordine non sono stati in grado di portarlo in sicurezza, l'hanno praticamente trascinato sull'asfalto dell'aeroporto, e abbiamo le foto che poi sono state scattate quando è arrivato al CPR di queste lesioni da trascinamento che sono come delle ustioni di secondo e terzo grado praticamente. Ancora ulteriore elemento di violenza, mi duole dirlo, da parte di un collega, perché il medico del CPR a quel punto si è rifiutato di visitare la persona migrante, non l'ha inviata in pronto soccorso e solo dopo diverse ore questa persona è stata inviata in pronto soccorso. Quindi ecco, violenze su violenze su violenze.
Certo, mi è venuto solo un dubbio, volevo chiederti, visto che hai citato appunto un tuo collega, volevo sapere la gestione della salute all'interno del CPR di Milano, cioè in mano a chi è? È in mano al privato che gestisce la struttura o c'è di mezzo
l'ASL?
Il
primo livello è rappresentato da degli infermieri e dei medici che sono assunti direttamente dall'ente gestore con dei contratti di libera professione che non tengono conto di titoli o formazioni specifiche, tenendo conto anche del luogo molto complesso. Ci sono poi dei protocolli di intesa con ATS che dovrebbe essere responsabile, ma ecco, da esperienza anche legata al fatto che io sono stato consulente per il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private e della Libertà Personale, in questi contesti di fatto ATS poi non interviene mai direttamente quando ci sono delle situazioni così gravi, se non proprio all'estremo. Quindi l'abnormità, diciamo, per quanto riguarda il diritto alla salute è proprio che ci sono questi medici dell'ente gestore che di fatto non riescono a garantire uno standard qualitativo di cura o di tutela della salute che sia minimamente paragonabile, non dico allo standard nazionale, europeo, ma anche allo standard che io vedo ogni giorno all'interno del carcere, dove ci sono paradossalmente più tutele e garanzie rispetto al CPR, dove, ricordiamolo sempre, le persone sono detenute non per un reato ma per un illecito amministrativo.
Certo, ti facevo questa domanda anche perché settimana scorsa avevamo ospite, sempre telefonicamente, Federica Borlizzi di CILD, sì. Probabilmente vi conoscete, sì, anche. E lei giustamente, ed è un discorso che noi comunque condividiamo, ma vorremmo avere anche un tuo parere da un punto di vista medico e da chi comunque conosce purtroppo queste strutture, un discorso che... appunto punta a dire che i medici comunque all'interno, essendo anche assunti dall'ente gestore, hanno, come dire, un po' tutto l'interesse a mantenere più persone possibili all'interno, nel senso che gli enti gestori, guadagnando dal numero di persone che sono quotidianamente all'interno del CPR, ovviamente hanno maggiore propensione a approvare la loro vita all'interno di questi lager, insomma. Tu cosa ne pensi di questo?
Cosa devo dire? Che purtroppo il sistema ha deciso che debba esserci, che debba funzionare in questo modo, e quindi anche i medici, il personale sanitario è un dipendente dell'ente gestore. Quindi in quella che in sanità pubblica si chiama catena della responsabilità, questi medici non fanno capo al sistema sanitario nazionale come faccio io ogni giorno, pur lavorando in carcere, dove appunto i medici sono dei medici del sistema sanitario nazionale. No, questi medici devono tener conto all'ente gestore e poi magari in seconda analisi ad ATS, e ovviamente l'interesse dell'ente gestore, come dicevi giustamente tu, è quello di un ente for profit ed è quello di massimizzare i guadagni riducendo i costi, e la riduzione dei costi l'abbiamo vista sulla qualità sia delle condizioni di vita, sulla qualità del cibo, ma anche sulla qualità delle cure che vengono fornite. Ed è proprio su questo che poi è intervenuta anche l'inchiesta della magistratura.
Certo, anche perché mi viene in mente appunto anche alcuni video che ho trovato tra i vostri social su Instagram, nello specifico, un video che mostra le pastiglie nella mano di un detenuto, con varie pastiglie, insomma, di sedativi e di, insomma, medicinali psichiatrici che puntavano sostanzialmente a sedare le persone, così che non potessero sostanzialmente protestare. Qua a Torino avevamo l'ex medico del CPR, se non sbaglio era il dottor Pittanti, che dichiarava che i sedativi e il Rivotril venivano dati a litri proprio per evitare situazioni, come dire, di conflitto all'interno dei CPR. E appunto riprendo la telefonata la settimana scorsa, dove Federica ci confermava un po' che anche a Roma succedeva questo, e mi immagino anche a Milano, da quello che abbiamo visto.
Guarda, questo te lo posso confermare per tutti i CPR che ho avuto modo di ispezionare, tra cui anche quello di Torino, proprio nei giorni in cui c'erano state le proteste che hanno portato alla chiusura. Cos'è questa storia degli psicofarmaci? Questa storia degli psicofarmaci è legata, e scusatemi se ripeto sempre questa parola che so che è pesante, è legata ancora una volta a delle forme di violenza, cioè il personale sanitario utilizza gli psicofarmaci in due modi all'interno del CPR. Il primo è quello legato al fatto di non essere in grado di gestire il carico di sofferenza causato dalla detenzione amministrativa. Attenzione, ricordiamo che la detenzione amministrativa di per sé che causa sofferenza e anche problemi di salute mentale. Poi ci sono anche delle persone che arrivano con dei problemi di salute di cui magari parliamo dopo sul discorso anche dell'idoneità. Quindi che il personale sanitario non è in grado di gestire gli episodi, ad esempio, di autolesionismo, gli episodi di proteste, le riste, gli episodi di violenza in generale, e quindi utilizzano gli psicofarmaci a scopo sedativo. L'altra modalità, che è ancora più grave, perché mentre qui c'è, se vogliamo dire, imperizia nell'utilizzo di farmaci che non sono in grado di utilizzare e che comunque dovrebbero essere prescritti e monitorati da uno specialista psichiatra, in particolare alcuni di questi psicofarmaci. L'altra modalità è quella sostanzialmente di intervenire con gli psicofarmaci quando ci sono appunto proteste collettive o anche individuali che mettono in difficoltà le forze di polizia, proprio per fornire quello che a noi chiamiamo a volte manganello farmacologico o camicia di forza farmacologica, è sostanzialmente per sedare ancora una volta. Però questa è una cosa molto grave, perché di fatto il medico vuol dire che abiura dalla sua funzione di mettere al centro la salute del paziente, diventa un'ancella sostanzialmente delle forze dell'ordine. Queste sono delle cose gravissime che si stanno verificando. Ci sono stati dei cambiamenti col passare del tempo? Sì, alcuni farmaci sono diventati innominabili, per cui tipo il Rivotril non viene più prescritto praticamente da nessuna parte, proprio perché è diventato tristemente famoso. Altri non vengono utilizzati in maniera neanche appropriata, perché ad esempio un altro farmaco come il Lyrica, che avrebbe anche delle indicazioni psichiatriche utili se utilizzate da un medico specialista, adesso magari viene bandito per il suo nome. Però, questo ce l'ha detto candidamente il medico del CPR di Via Corelli, l'ATS ci ha detto che noi possiamo dare tranquillamente il Valium e benzodiazepine. E quindi vanno ancora una volta carichi su Valium e altre benzodiazepine tipo il Tavor, magari in associazione, e questo chiaramente provoca non solo gli effetti sedativi che spesso sfuggono di mano, ma anche delle forme di dipendenza. Chiudo su questa cosa sui psicofarmaci citando sempre un fatto che mi auguro ormai appartenga al passato, perché l'avevamo denunciato diverse volte, dicendo anche ai medici dell'ente gestore di risolvere. Come all'interno dell'infermeria del CPR di Via Corelli era affissa al muro un foglio di quaderno scritto a mano con i dosaggi massimi utilizzabili per i principali psicofarmaci. Cioè, cioè sostanzialmente era una sorta di vademecum per l'utilizzo immediato, in cui tu sapevi quanto potevi dare al massimo, il che era proprio indice di come vengono utilizzati questi farmaci. Adesso l'hanno tolto, dall'ultima volta che sono entrato finalmente l'hanno tolto, perché è una cosa anche indecorosa per la professione sanitaria.
Certo, speriamo non l'abbiano tolto solo perché sapevano del tuo ingresso, insomma.
Sì, ma... gliel'ho detto io 3 volte di toglierlo.
Certo.
E che non lo toglievano. Cioè, questo anche per capire, adesso ridendo, però anche per capire come anche delle indicazioni che arrivavano dagli organi di garanzia, tipo da me come collaboratore del garante, se non proprio da parte dell'ispezione della magistratura, non sono stati recepiti. E questo ti fa capire come un sistema che con tutte le buone volontà, ad esempio di cui sta parlando spesso la nuova direttrice, è destinato a creare sofferenza, proprio perché, e lo ribadiamo ancora una volta, il problema non è chi gestisce il CPR, il problema non è chi si occupa della salute o dei pasti, il problema è la detenzione amministrativa in primo luogo come dispositivo legale che crea disperazione e sofferenza, e poi dei luoghi di detenzione come i CPR che non sono altro che delle strutture nate per tenere delle persone in un regime di abbandono in vista di un eventuale rimpatrio che non si sa quando arriva, e quindi che sono patogeni e che creano ancora una volta sofferenza.
Ok, allora Nicola, purtroppo noi siamo praticamente in chiusura perché tra poco dobbiamo lasciare le frequenze a un'altra trasmissione. Ti ringrazio, volevo chiederti...
Mi dai soltanto, ho 10 secondi per dire una cosa sulla campagna o
assolutamente
no?
Sì, infatti ti volevo chiedere se volevi aggiungere qualcosa.
Con la rete, la SIM, con la rete Mareno CPR, la SIM e l'ALGI abbiamo fatto partire proprio una campagna per i medici, visto che ne abbiamo parlato estesamente questa sera, è volta proprio ai medici del Sistema Sanitario Nazionale affinché prendano coscienza di quello che succede all'interno dei CPR e affinché quando viene loro richiesto di fare la valutazione di idoneità alla vita in comunità ristretta che invia le persone all'interno del CPR, abbiano tutti gli strumenti che abbiamo raccolto in termini di evidenze sia materiali che deontologiche affinché possano finalmente dichiarare non più idoneo nessuno alla vita all'interno del CPR.
E questo penso che sia un ottimo strumento intanto per di lotta anche per chi appunto ci si dovesse trovare a lavorare all'interno.
I dettagli e i documenti si trovano tutti sui siti sia dell'ALGI che della SIM, in particolare poi della rete MPLAG-CPR.
Noi assolutamente poi li aggiungeremo anche al podcast quando lo pubblichiamo, così anche sul sito di Radio Blackout troverete poi tutti i riferimenti. Un ultimo accenno magari al fatto che ci sarà poi un corteo nazionale che avete lanciato a Milano.
Questo è importantissimo, il corteo si terrà il 6 di aprile, noi non lo chiamiamo corteo nazionale, però ci hanno detto che insomma abbiamo già avuto conferme da diverse città che arriveranno delegazioni anche di diverse organizzazioni, è un tentativo di raccogliere quante più realtà possibile e quanti più cittadini e persone possibili per far sentire la nostra voce contro questi luoghi di sofferenza e contro la detenzione amministrativa, il 6 aprile a Milano.
Ti ringrazio e posso dire che da Torino sicuramente non mancheremo, ecco.
Ti aspettiamo.
E allora, grazie ancora Nicola, speriamo di risentirci presto e ci vedremo sicuramente però il 6 aprile a Milano, allora.
Grazie, ci vediamo, buon courage.
Grazie anche a te, ciao.